Riprendiamo la seduta. Partiamo col punto 4 l'ordine del giorno. Mozione pervenuta in data 2 febbraio 2023, assunta al protocollo comunale con il numero protocollo 2034 in data 2 febbraio 2023, avente ad oggetto stazione ferroviaria di Ale, zone circostanti, completamento intervento di ristrutturazione e predisposizione aree parcheggio, presentata dal consigliere Mondini Sergio, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, e dal consigliere Zomri Ilaria, appartenente al gruppo consigliare La Bussola. Lascio la parola ai depositanti. Prego, consigliere Mondini.
Allora, do lettura integrale e a beneficio del pubblico da casa, evidentemente, perché di sicuro i consiglieri presenti l'hanno potuta leggere. E la mozione, tengo a precisare, è stata presentata il 1 febbraio, ma abbiamo capito che bisogna attendere molto prima che questa forma di richiesta venga portata in esame al Consiglio Comunale. Allora, l'oggetto l'ha letto la Presidente e il testo è il seguente. Constatato che la stazione ferroviaria di Ala costituisce un importante punto di accesso alla città, anche in funzione delle prospettive di inserimento in circuiti turistici che sempre più privilegiano i mezzi pubblici a quelli privati. Non da meno, il trasporto ferroviario è massicciamente utilizzato da centinaia di cittadini alensi che lavorano fuori città e da lavoratori che, invece, arrivano quotidianamente in treno, essendo impiegati nelle aziende locali. Il treno costituisce anche una proposta insostituibile per tutti quegli studenti che frequentano gli istituti scolastici superiori di Trento o del Veneto. La qualità del servizio ferroviario, peraltro, negli anni ha conosciuto un notevole balzo in avanti, contribuendo a farlo prediligere come mezzo di trasporto per le esigenze private. L'ente pubblico, con la provincia di Trento in prima linea, ha fortemente contribuito al raggiungimento di questi risultati, investendo in mezzi ed in infrastrutture. Anche la stazione di Ala, nel corso del 2019, è stata oggetto di notevoli lavori per il suo ammodernamento, intervenendo sulle banchine, nei servizi, nelle sale di attesa, eccetera. Purtroppo, ad inizio 2020, il lockdown ha interrotto i lavori ed il cantiere è stato chiuso, lasciando delle evidenti opere incompiute. Nei tre anni successivi, si sono poi succeduti atti vandalici che hanno ulteriormente aggravato la situazione estetica, ma soprattutto funzionale dell'immobile. I servizi sono stati saccheggiati, le automazioni dei serramenti sono guaste, dalle pensiline trafila acqua sulle sottostanti banchine e sulle scale del sottopassaggio. I servizi di informazione passeggeri non sono mai stati completati. Le aree esterne circostanti la stazione è notorio che sono di proprietà delle ferrovie o di qualche società della galassia ferrovie e vengono da sempre utilizzate dai viaggiatori come parcheggio e periodicamente manutentate con la regia del comune. Ciò nonostante, lo stato in cui versano queste aree non costituisce certo un bel biglietto da visita per il viaggiatore ed il turista, come nemmeno una soluzione minimamente accettabile da proporre a chi sceglie il trasporto pubblico. È sufficiente un veloce passaggio nel piazzale e nelle sale sempre aperte per prendere coscienza di quanto non è stato possibile illustrare nei punti precedenti. Considerato anche che in marzo 2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e della Sosta e che in questo era stata evidenziata la necessità di sistemazione dell'area e di adeguamento nei parcheggi, si impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere senza indugio ai servizi della provincia autonoma di Trento di farsi parte attiva presso le competenti società delle ferrovie affinché 1) siano completati i lavori all'immobile e alle infrastrutture per renderlo pienamente funzionale ed adeguato a fornire i necessari servizi ai viaggiatori, 2) sia individuata una soluzione anche con il coinvolgimento del comune di Ala per consentire la realizzazione sulle aree esterne di idonei ed adeguati parcheggi a servizio della stazione ferroviaria. Fiduciosi in un accoglimento, porgiamo distinti saluti. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Do la parola al sindaco prima di aprire la discussione.
Sì, prima di lasciare spazio alla discussione sulla mozione, mi preme ribadire, consigliere Mondini, che non è per poca volontà che non si sono portate le mozioni, perché lei all'inizio del suo intervento è stato un po' leggermente polemico. L'ho ribadito nel consiglio scorso, c'è un regolamento che prevede questo, se si vuole modificare c'è la possibilità di modificarlo purché chiaramente ottenga i voti per farlo, ok? Per cui se quello che c'è è sbagliato ed è stato votato qualche anno fa, perché il regolamento l'abbiamo fatto nel 2000, ricordo quando è stato 18, per cui è stato votato da quest'Aula, bisogna cambiarlo se non va bene, ok? Questo è il minimo, direi, no? L'altra volta io mi ero preso l'impegno di fare un consiglio apposito di interrogazione e mozioni, che è quello che stiamo facendo in questo momento, ed è un impegno preso perché il prossimo consiglio si parlerà ancora di variazioni di bilancio. Quindi, ripeto, non è per cattiveria, perché non si vogliono discutere queste cose, semplicemente perché il regolamento non lo prevede, i regolamenti o ci sono o non ci sono, non si possono tirare con gli elastici, bisogna cambiarli se non va bene. Okay. Prima di fare la discussione sulla mozione, che ribadisco è una tematica interessante, importante, ne stiamo parlando da anni, oggetto anche di qualche interrogazione, di più discussioni in quest'Aula, anche nella passata consigliatura e presumo anche in quelle precedenti. Quindi io, quando ho visto arrivare la mozione, ho cercato un attimino di fare ricostruire un po' la storia per arrivare anche per far vedere cosa le amministrazioni, anche quelle passate, hanno fatto su questa tematica. Allora, ho provato a ricostruire, ribadisco un po' la storia, ho trovato che le prime lettere partite dal comune di Ala verso RFI per quelle aree sono datate 1977, per cui voi che siete più bravi di me in matematica fate il conto, 2023-1977. Siamo arrivati al 2017, dove nel 2017 la provincia inviò una bozza di convenzione da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale di RFI e della provincia stessa. La convenzione che prendeva in mano era una convenzione complessiva che riguardava le stazioni ferroviarie di alcune stazioni ferroviarie del Trentino, tra le quali Ala, Cagliano e non so se qualcosa della Valsugana, non ricordo. Ecco, questa convenzione prevedeva cosa? Prevedeva che la provincia ed anche il comune si facessero carico, allora, in virtù dei lavori che RFI doveva eseguire sulla stazione, parlo della stazione immobile, fabbricato e rotaie, ok? In virtù di una riqualificazione che da anni la provincia stava chiedendo, RFI chiedeva che ci sia una compartecipazione da parte della provincia per i costi e da parte del comune, nello specifico, la manutenzione futura della stazione in se stessa e anche delle rotaie, cosa ovviamente credo non sostenibile dal punto di vista dell'amministrazione comunale che potesse andare a pulire le rotaie di RFI. Questo successe nel 2017, anche se la convenzione era del 2009, cioè ha avuto vicissitudini varie. Poi improvvisamente nel 2018 RFI, se vi ricordate, decise autonomamente di ristrutturare la stazione di Ala, praticamente lasciando perdere la convenzione. Spese, se ricordo bene, circa oltre 2 milioni di euro e rifece appunto tutta la stazione a nuovo, ascensore, pensiline e quant'altro. Da allora in poi, io ho ricostruito anche quanti sono stati i rapporti fra la mia perlomeno amministrazione e quella di RFI, ed ho contato, ce l'ho qui, ho contato dal 2017, dal maggio 2017 al maggio 2023, partite dal mio indirizzo mail e le ho stampate 90 mail, quasi prevalentemente ad RFI e in parte alla provincia autonoma di Trento. 90 mail a cadenza, ovviamente 90 diviso questi anni sono tante, mail per dire cosa? Per sollecitare incontri, per definire la questione soprattutto riferita alle aree esterne, non tanto quelle interne, perché quelle, l'ho detto prima, sono state oggetto di lavoro, lasciando perdere poi i vandalismi fatti negli anni, chiaramente, che sono sempre a carico di RFI. 90 mail, anche perché nel 2000, al fronte di queste sollecitazioni, nel 2022, e ne avevo parlato, se ricordo bene, anche in consiglio, era arrivato un progetto, uno studio di fattibilità, un progetto generale che è questo, da parte di RFI, che prevedeva la risistemazione dei parcheggi esterni per quanto riguarda la zona dove c'è il campetto da tennis, l'ex campetto da tennis in terra, e il parcheggio adiacente e dove c'è il zona tennis e il parchetto adiacente, lasciando dove prevedevano di far realizzare una quarantina di parcheggi, di lasciare inalterata l'area verde dove c'è il monumento e non progettando l'area invece quella che regolarmente si allaga verso nord. In quell'epoca dissero: noi siamo disposti, vennero a presentare un primo progetto che faceva parte del piano industriale di RFI. Addirittura erano venuti i tecnici di RFI insieme all'impresa che normalmente lavora con RFI per quel tipo di appalti. Dissero che erano pronti a partire, cosa che invece purtroppo non fu, perché nel frattempo RFI tolse dal proprio piano industriale e quindi di conseguenza le risorse economiche per poterlo fare. Nel 2022 si ritornò alla carica e vennero con questo, loro lo chiamano concept, no? In cui fanno un'analisi molto dettagliata del numero delle persone che utilizzano quei luoghi, di come potrebbe diventare, per cui una cosa molto bella, molto interessante, e questo fu presentato all'amministrazione comunale e anche alla provincia autonoma di Trento. Nell'incontro era presente l'ingegner Mario Monaco, che è il dirigente del reparto infrastrutture della provincia di Trento, il diretto interessato. Ci presentarono, oltre a questo concept, anche un protocollo, una bozza di protocollo d'intesa in cui chiedevano: noi RFI siamo disposti a fare questo lavoro, no, per quelle due parti che vi dicevo, a fronte però, solo a fronte di una compartecipazione economica da parte del comune e da parte della provincia. Il progetto nel 2022 era circa sui 2 milioni e 2, che poi chiaramente con i costi aumentati che sapete, no, le materie prime e la rivisitazione dei prezzi sono arrivati quasi a 3 milioni di euro. RFI chiedeva di fatto un 50% di compartecipazione per queste opere. La palla chiaramente l'abbiamo passata alla provincia, so che l'ingegner Monaco ha anche interloquito con il presidente Fugatti, poi però la cosa ancora non ha avuto seguito. La mia ultima mail, una di quelle che vi citavo prima, è proprio del maggio di quest'anno, inviata all'ingegner Monaco, in cui chiedevo se c'erano novità in merito. Perché tutto questo ragionamento che va avanti, ripeto, da tantissimi anni, no? Dal 77 arrivare al 93, 94, 2009, 2008, 2012, cioè ogni amministrazione di fatto prese in mano questa situazione, senza però riuscire a risolverla compiutamente, compreso quella attualmente in carica. Quindi un problema purtroppo noto a tutti. Questo per dire cosa? Per dire che il dispositivo che voi, questa perlomeno è la mia idea, no? Che voi proponete con questa mozione, in cui dite impegnate il sindaco e la giunta affinché, allora, chiedere senza indugio alla provincia di farsi parte attiva, la si sta chiedendo da anni questa, per senza indugio, no? Io ho voluto relazionare su quello che l'amministrazione, le amministrazioni hanno fatto per non dimostrare che le amministrazioni sono state inerte, e non è così chiaramente. Affinché siano completati i lavori dell'immobile, si è individuata una soluzione anche con il coinvolgimento del Comune di Ala, per consentire l'esazione sulle aree esterne di idonei ed adeguati parcheggi, cosa che abbiamo già fatto ripetutamente, non serve una mozione per questo, ma lo stiamo già facendo. Questa mozione può essere, a mio modo di vedere, e abbiamo proposto un eventuale emendamento, se ha visto bene, questo è chiaro, in cui si dice semplicemente di impegnare il sindaco e la giunta a continuare. Questa è questa che domanda. Ah, scusami, questa.
Sì, scusa.
Si impegna il sindaco e la giunta a continuare di interloquire con la provincia autonoma di Trento al fine di farsi parte attiva presso le competenti. Però questa è quella che ho fatto loro, no? Cercavo quella, la proposta che abbiamo fatto noi, che adesso la riassumo, poi cerchiamo il testo, se bene ovviamente, di continuare a sollecitare come sempre fatto affinché si arrivi. Sì, però non perché siano cooperative, perché questa cosa si è fatta. Cioè sollecitare la provincia affinché si faccia parte, anche magari assieme al comune, alla compartecipazione della spesa. Noi non abbiamo mai detto che non intendiamo compartecipare la spesa, anche se ricordo che intervenire in casa d'altri non è facile per nessuno. Noi a volte interveniamo tagliando magari arbusti ed erbe, scusate ragazzi che sono un vedo gli interlocutori, portate pazienza, e interveniamo anche per quello che non fa RFI per una manutenzione spicciola, che non sarebbe dovuta, perché ribadisco, in casa d'altri non si potrebbe entrare. Quindi non possiamo obbligare nessuno, chiaramente, possiamo sollecitare, sì, e ho dimostrato che in tutti questi anni è stato fatto. La stessa cosa succede anche all'interrogazione che ho risposto prima agli amici della Lega sull'area camper. Anche lì non è di proprietà del comune, è di proprietà di RFI. Io ho trovato documentazione del 2008 in cui il comune chiedeva l'acquisizione di quell'area ed era stata fatta anche una quantificazione monetaria improponibile per un'area improduttiva come quella, no? Che però non ha mai avuto seguito, per cui parliamo di 15 anni fa. Stessa cosa è qui, RFI ci ha detto l'area quella che si allaga, noi siamo disposti a darvela incomodato, darvela come Cristo volete voi, però a fronte di una convenzione complessiva che riguardi anche la provincia autonoma di Trento. Quindi cancelliamo la convenzione fatta per l'immobile stazione, quella è superata, visto i lavori fatti. Ma questo non dipende da noi, Sergio, non dipende da noi. I lavori sono stati fatti 3 anni fa, quello che è stato in maniera encomiabile, è stato un lavoro ottimale, che poi ci siano stati dei vandalismi, che alla fine non sia prontamente intervenuta, questo purtroppo non è una cosa che possiamo fare noi al posto loro. Noi abbiamo messo delle telecamere per registrare eventuali vandalismi e qualcuno abbiamo anche pizzicato, tra l'altro, negli anni. Poi i lavori di completamento che lei lamenta, non so quali sono, me li dirà sinceramente, però ribadisco, la convenzione primaria, quella del 2009, riguardava prioritariamente l'edificio e parte anche l'esterno. Poi è stata in maniera strana, a mio modo di vedere, l'anno dopo, nel 2018, abbandonata perché hanno deciso autonomamente di farsi i lavori. Probabilmente avevano un supero, un avanzo, immagino, di spese da impegnare e l'hanno deciso di farlo lì senza aspettare la compartecipazione di provincia o di comune, che prevedeva non solo compartecipazione economica ma anche molto più capestro, compartecipazione nelle manutenzioni della parte immobile. Ecco, parte esterna, ribadisco, c'è il protocollo d'intesa che è questo, che ce l'hanno mandato nel 22 insieme a questo concept, come loro lo chiamano, è un protocollo che è questo, eccolo qua, questo, quindi, protocollo d'intesa provincia, comune di Ala e RFI, dove chiedono però l'impegno da parte del comune e da parte della provincia a spendere soldi. Noi potremmo dire la nostra il giorno in cui sapremo quanto la provincia è disposta a mettere sul piatto, chiaramente. 100, 200, 1 milione, non lo so, e su questo stiamo sollecitando da tempo per avere queste risposte. e sarà ancora fatto, insomma. Questo è un po' il quadro della situazione.
Grazie Sindaco. Apriamo la discussione, ci sono interventi. Prego, consigliere Mondini.
Sì, grazie. E prendo atto adesso di questa corposa e insomma, indiscutibile azione di sollecito, di pungolo, di richiamo degli obblighi di azione. Mi riprendo quello che accennava il Sindaco. Le opere di fatto sono state abbandonate non avendole completate, proprio perché il cantiere è stato dismesso a seguito del lockdown che aveva bloccato ogni attività. Le pensiline, ripeto, trafilano acqua e i sottopassaggi ad ogni acquazzone si bagnano, non consentono di fare, non fanno il loro compito. Le sale d'attesa sono spoglie della minima dotazione, manca una comunicazione visibile di quelle che sono le informazioni del traffico, non c'è un sistema di audiodiffusione che possa chiamarsi tale, chi sta non sotto l'altoparlante posto a ridosso della stazione, ma sul lato opposto, sui binari, sull'altra banchina, non ha motivo di capire se deve aspettare 10 minuti per aspettare un treno oppure se lo stesso abbia alcune ore di ritardo o sia stato anche soppresso. Quindi questo mi riferisco ad opere di completamento e di sicuro vanno oltre quella che è la manutenzione conseguente agli atti di vandalici o ai quali insomma un bene aperto alla fruizione del pubblico è fatalmente insomma esposto, e questo non vuol dire che per questo l'opera non debba essere poi ripristinata nella sua funzione. E dopo mi rendo conto, fino ad oggi i ritorni che arrivavano a me e che in questa sala sono stati portati più volte erano che c'è questa difficoltà di intrattenere rapporti o di trovare l'interlocutore che possa prendersi in carico le nostre rimostranze, le nostre osservazioni. È per questo che in quella proposta dico, vabbè, se non abbiamo noi la capacità di individuare l'interlocutore che possa agire, vediamo che questo possa magari, ci possiamo invece arrivare per il tramite della provincia, che peraltro però capisco ora che ha agito in sintonia con l'amministrazione già da tempo in sostanza. E ciò non toglie insomma che lì il problema permane. Accennavo nella presentazione alla funzione non solo di servizio ai cittadini e a chi ad ala vi si reca per lavoro, ma anche a chi arriva per turismo, ce ne facciamo una bandiera, quello non è un bel biglietto da visita. Il giorno del mese scorso della festa dell'Euregio, lì era stato posizionato un chiosco di informativo. Sono passato prima che iniziasse la parata ed era anche frequentato. Questi erano turisti di quel giorno, ma che potenzialmente potrebbero tornare, ma lì non hanno avuto, se hanno alzato l'occhio al di là di quello che era il chiosco informativo, non hanno avuto un bel biglietto da visita, non hanno avuto una bella accoglienza in quel sito e che era una bella giornata di sole, perché se invece fosse stato, se solo andassimo giù adesso, Luigino, l'assessore Lorenzini, ma anche il sindaco, so che lo conosce la situazione, lo sa benissimo in quale stato quel parcheggio, seppur non pubblico, insomma versa, e quello è quello, il passante, il turista, il cittadino non ha da sapere se quello è alla targa esposta, proprietà del comune di Ala, proprietà di RFI, proprietà di chi altro. Sa che quello è uno spazio a proprio servizio e quindi lo giudica per quello che, per come lo vede. Dopo, per parte nostra, almeno penso, non c'è la consigliera Zomer che insieme a me aveva firmato quella mozione, però credo che di interpretare anche il suo pensiero, non ci sono vincoli a cambiare quello che potrebbe essere l'impegno che la Giunta, se questo Consiglio vorrà approvare, insomma, che la Giunta dovrà adempiere in conseguenza. E quindi sentiamo un po' quello che emerge dalla discussione, dopo valuteremo l'emendamento. Insomma. Grazie.
Prego, Sindaco. Grazie, Consigliere.
Mi scuso, ribadisco, la problematica è importante e ho dimostrato che in questi anni tanto si è fatto per poter arrivare alla conclusione, no? È chiaro che a tutti dispiace che queste cose non vengano fatte velocemente, però chiaramente è giusto anche mettere in evidenza quanto è stato fatto, perché ripeto, altrimenti si sarebbe tacciati di inerzia. Ribadisco sempre comunque che in casa d'altri per entrare bisogna avere il permesso, questo non c'è ombra di dubbio. Quindi la mozione, siccome con le mozioni si prendono degli impegni, e l'abbiamo detto prima, no? Ai termini di regolamento, l'ha ricordato il consigliere Parmesan, ogni 6 mesi bisognerebbe relazionare, quindi gli impegni che si prendono con una mozione non devono essere impegni all'acqua di rose, ma poi devono essere rispettati. Quindi perché siano realmente rispettati bisogna scrivere anche degli impegni che siano sostenibili. Quindi l'impegno sostenibile, nel modo di vedere, è quello di dire, poi vedremo come scrivere l'eventuale emendamento, continuare a sollecitare la provincia ed RFI affinché si arrivi alla definizione di quelle che sono le problematiche riscontrate all'interno di aree RFI, che sia il parcheggio esterno o che sia l'immobile interno. Questo vuol dire sollecitare la provincia, il problema, avete capito, è uno, risorse economiche, no, questo è banale, che in questo momento, fra l'altro stiamo arrivando alla fine di una legislatura provinciale, non possono essere chiaramente garantite, questo è chiaro, perché saranno eventualmente, potranno essere inserite nei prossimi bilanci, adesso ci sarà l'assestamento di bilancio della provincia, ma sicuramente questa roba non entrerà. Io avevo avuto informalmente delle rassicurazioni sulla volontà di intervenire, no, dal punto di vista economico. Questo potrà essere fatto a prescindere da chi sarà a governare la prossima giunta provinciale, chiaramente potrà essere fatto con l'aiuto economico da parte della provincia. Oppure il comune dovrà decidere di mettere in maniera autonoma e completamente le risorse che richiede RFI. Cosa però in questo momento un po' difficile, non sarebbe nemmeno giusto, perché questo riordino delle stazioni ferroviarie dovrebbe entrare in quel progetto fatto nel 2009 che ancora non è stato completato. Ribadisco, la provincia non si è mai tirata in parte, io ho anche delle mail dell'assessore Gil Mozzi, che allora era l'assessore di riferimento, in cui appunto mi inviava questo protocollo vecchio del 2009, per cui insomma la volontà da parte della provincia c'era, c'è sempre stata e ci sarà. Però prendersi un impegno adesso e dire affinché sia completato, no, non è un impegno che possiamo prenderci, questo è impossibile, sarebbe un impegno farlocco. Possiamo impegnarci a rompere l'anima, questo sì, consentitemi il termine, continuare a pungolare, questo è quello che è nelle corde ad oggi del comune di Ada, a meno che non decida di mettere giù 1,5 milioni per fare i parcheggi.
Grazie, Sindaco. Ho prenotato il Vice Sindaco. Prego.
Ecco, intanto un grazie al Sindaco che dal 77 ha trovato tutta questa documentazione. Diciamo che dal 2006, dopo personalmente intervenuto per le allora amministrazioni, proprio a contatto sempre con l'RFI, non è semplice, anzi è ingarbugliato. okay, il discorso, perché oggi parli con una persona e che nel 2008 ancora c'erano certe, proprio sotto, c'erano certi servizi ben identificati come servizio patrimonio della rotaia, come servizio patrimonio dell'immobile, come servizio patrimonio di tutti quei terreni posti a parcheggio, a viabilità, all'entrata delle stazioni, erano ben identificati. Adesso tu vai giù, pesce, vieni su, che sei cotto e non ti porti a casa niente, ma niente, ok, porti a casa. Proprio perché i personaggi, noi stiamo lavorando come comune su altre cose che sono indirettamente, devono darci degli ok, le ferrovie, l'RFI, no? E giornalmente dai nostri uffici tecnici partono email, che per conoscenza li vedo io e dopo li trasmetto al sindaco, e stiamo praticamente cercando di velocizzare le cose, cercando di responsabilizzare chi hai di fronte. Io sono riuscito personalmente a risolvere il problema dell'attraversamento del ponte di Chizzola sulla ferrovia, ci ho impiegato 11 anni, okay? Finché ce l'ho fatta, con un certo ingegnere, in quanto in una sera e una mattina ha risolto il problema, ho trovato proprio la persona ad hoc che mi è stata indicata, ha risolto il problema, che abbiamo potuto cederlo alla provincia, logicamente, no? Perché se no era in capo al comune, se vi ricordate. Questo perché? Perché RFI doveva dare la sua parte di autorizzazione, d'accordo? Ecco, perciò, ma veramente quello che sta succedendo non solo ad Ala, anche in altre stazioni del Trentino, e ci fermiamo qua, ma un po' dappertutto in giro d'Italia, RFI probabilmente ha il loro piano con sta alte velocità, con queste nuove linee di trasporto passeggeri, che dovranno intensificare, dovranno realizzare in tempistiche. Probabilmente l'asse dell'Adige non dovrà essere una di quelle lontane, perché il collegamento sud-nord Europa, perciò dovremmo esserci anche, però guardate, fin quando loro non decidono, non c'è santi, hanno bloccato tutto adesso per l'alta velocità. Tutte le superfici chieste per in vendita, vedi anche quello quella superficie dove ipoteticamente è stato messo sul piano per fare sto discorso di camper, no? Ecco, è tutto fermo, bloccato, d'accordo? Ecco, perciò l'unica cosa è, come diceva il sindaco, avere la fortuna di trovare questo canale che o attraverso la provincia, che il sindaco diciamo che giornalmente lui sente, okay, anche per il problema RFI alla stazione di Ala, no? Per vedere se metteranno lì di finanziamenti. Certo adesso non è il momento questo opportuno, insomma, no? Visto le elezioni vicine. E dopo, per quanto riguarda il resto, tutte queste cose che stanno succedendo negli ultimi tempi, io a un certo momento, su anche il tuo indirizzo, ma su altri anche indirizzi che mi ha detto Luigino, vieni a vedere alle 7 della mattina cosa sta succedendo in stazione, abbiamo scoperto che ci sono una decina di telecamere messe dall'RFI, però vanno, non vanno, la polver attraverso la nostra polizia municipale come richiesta, vediamo se daranno dei risultati. È roba loro, è vero, come tutti quei vetri rotti di quelle finestre lì. Cos'è? Siamo legati, non è che possiamo fare di più di tanto. Mi ricordo che la Corte dei Conti è sempre lì con l'occhio clinico nel controllare certe cose. Dispiace dopo, perché hai detto bene, abbiamo tutto, stiamo lavorando per aiutare questa città, proprio a questo comune e questo territorio per il discorso storico. È vero, arrivano, vedono una cosa del genere, un po' squalificante più che qualificante, però non è che possiamo fare. Allora cerchiamo assieme, partendo dalla vostra mozione, di trovare le parole adatte, ad hoc, non tanto perché il PD o la bussola impianti la bandierina, no, io sto schietto nel dire le cose, troviamo le parole ad hoc assieme perché faccia forza questo documento che uscirà da questa sera, no? proprio ricordando quello che le varie amministrazioni, non solo la consigliatura Soini fino adesso ha fatto, ma tutte, ok? Ecco che allora forse viene utilizzato come forza, d'accordo? Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Vi riporto un po' all'ordine sulle tempistiche. E vedo prenotato nuovamente il consigliere Mondini, ci sono al massimo due possibilità di intervento sulla discussione. Comunque, prego.
No, solo quando parlavo di completamento, evidentemente non mi riferisco alle aree esterne, mi riferisco a quell'opera che era la ristrutturazione, chiamiamola, della stazione, dell'immobile, e che è stato veramente abbandonato e incompleto. Quindi un'opera probabilmente prevedeva anche quegli interventi che non sono stati fatti, solo a questo mi riferivo, non certo alle aree esterne, che capisco sono tematiche molto, molto distanti anche magari, no? Grazie.
Grazie consigliere Mondini. E se non ci sono altri interventi, passerei. Consigliere Giorgi, prego.
No, è bello riscontrare a distanza di anni che gruppi consigliari del PD e della Bussola sollevano questo problema quando, dal 1977, come ha ricordato giustamente il sindaco Soini, si discute del problema. Anch'io dall'esterno, prima di diventare consigliere, vedevo tutta una situazione ben diverse, ma quando ho preso in mano la situazione anch'io, dopo alcune interrogazioni che abbiamo fatto come gruppo Lega, ecco che ricalcono anche mozioni e interrogazioni prese precedentemente, mi sono reso conto della portata del problema e mi sono reso conto che effettivamente operare a casa degli altri è una cosa molto delicata e molto complessa. Questo è vero. Allora, qui si tratta di individuare una soluzione, trovare un emendamento che possa andare bene. Per noi del gruppo Lega va bene quello che è stato proposto dal sindaco e dal vice sindaco, sicuramente, e aggiungo anche che l'onorevole Cattoi, Vanessa, ha fatto sapere che se occorre si mette a disposizione per interloquire con la RFI al Comune. Grazie.
Grazie consigliere Giorgi. Bene, allora passo la parola al sindaco per l'emendamento.
La proposta di emendamento, però se me la portai via, non so se adesso. Ma prima lo leggo breve per dire sì. Allora, la proposta che facciamo noi per accogliere la mozione è questa. Le premesse sono rimaste quelle di prima, si cambia il dispositivo, si dice, ciò detto, si impegna il sindaco e la giunta a proseguire nel sollecitare, come fatto nel corso degli anni, la provincia autonoma di Trento al fine di farsi parte attiva presso le competenti società delle ferrovie affinché si arrivi a una definizione risolutiva di tutte le problematiche dell'area RFI. Questa è la proposta che facciamo noi.
Grazie sindaco. Allora, adesso il segretario mi ricorda che questa va firmata eventualmente da parte di chi la accetta o da parte comunque
dalla, ok? Firmato, consegnato al segretario,
e poi si vota eventualmente.
E poi se viene approvato l'emendamento si vota il testo non d'atto.
Perfetto, va bene. Allora vi chiedo di volerla firmare. Allora benissimo, prima ancora di portare eventualmente al voto l'emendamento, chiedo se siete favorevoli ad emendarla. Prego, consigliere Mondini.
Personalmente non ho alcuna riserva nell'emendare quello che, come ho detto anche prima, è la nostra proposta, che era formulata per stimolare un po' un'azione che abbiamo ben capito è tutelata, è perseguita e continuamente sostenuta già adesso dall'amministrazione, però insomma il testo proposto, letto dal sindaco, e così com'è, non ha alcuna problematica per noi. Per il PD non è un problema accettarlo. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Consigliere Parmesan.
Grazie, sì, appunto questa era stata firmata dal consigliere Zomer, ma a nome suo anch'io insomma provo, va benissimo, anche perché appunto la parte introduttiva è rimasta la stessa e include di fatto tutte le problematiche a cui poi si fanno riferimento nella delibera, per cui va benissimo insomma.
Grazie, portiamo allora in votazione l'emendamento.
Prima posso dirlo io?
Certo. Bene, allora votiamo l'emendamento, favorevoli. Unanimità. Adesso a questo punto portiamo in votazione la mozione così emendata, favorevoli, unanimità, perfetto, la mozione viene approvata all'unanimità. Passiamo quindi a discutere il quinto punto dell'ordine del giorno. Mozione pervenuta in data 4 maggio 2023, assunta protocollo comunale di ala numero 7687, pervenuta dal Consiglio delle Autonomie Locali, avente ad oggetto la gestione dei grandi carnivori in provincia di Trento, richiesta condivisione da parte dei consigli comunali trentini. Relaziona per noi il sindaco. Prego.
Siete d'accordo, non vi leggo l'intera mozione, ma la riassumo, cercando di riassumere un po' velocemente. Beh, sapete che la problematica chiaramente esplose in maniera importante e sostanziale dopo l'uccisione del ragazzo di Andrea Papi in Val di Sole a Caldessa. Dopo di allora, chiaramente, non perché il problema non ci fosse anche prima, ma ribadisco, è esploso in quell'occasione. Da allora ci sono stati parecchi incontri da parte dei sindaci trentini e della provincia per chiedere risposte su quelle questioni ritenute importanti e prioritarie per il territorio. Il problema dei grandi carnivori investe ovviamente gli orsi in maniera sostanziale alcune zone del Trentino, tra le quali Giudicari, Rendena e Val di Sole. Invece il problema lupo riguarda, è esteso in maniera anche quello abbastanza capillare in tutto il Trentino, per cui è stato fatto, redatto questo dal Consiglio delle Autonomie Locali, è stato redatto questo atto di indirizzo, poi trasformato in mozione da portare nei consigli comunali per dare forza alla giunta provinciale nei confronti del Ministero, nei confronti di Roma, di fatto sostanzialmente. Sapete che la questione dei grandi carnivori è di potestà europea e nazionale, per la verità in subordine nazionale ed europea, quindi la provincia sta cercando di portare, di proporre delle soluzioni che possano definire la situazione dei grandi carnivori. Velocemente, discorso orsi, sapete che è nato, per chi non lo sa, è descritto in questa mozione, nel novembre del 1993 gli orsi furono portati in Trentino per il progetto di piano di recupero dell'orso bruno. fu approvato all'epoca questo piano faunistico per un animale, un esemplare che non esisteva più di fatto nella nostra provincia. All'epoca chi gestiva, chi governava la provincia decise appunto di proporre questo progetto, ed in virtù di questo fu redatto un questionario in quegli anni, un questionario somministrato telefonicamente ad un campione di 1500 persone, non solo trentine ma residenti nelle province di Trento, Bolzano, Brescia, Verona e Sondrio, per cui costituiva circa uno 0,5% della popolazione residente in quest'area di studio. Nel 2002 poi alcuni sostenitori, amministratori che avevano sostenuto fino a quel momento il progetto fin dalla nascita fecero un passo indietro su questa tematica, sto parlando sempre dell'orso ovviamente. Nel 2002 il parco Adamello Brenta fece anche un sondaggio con il mondo turistico e l'81% dei turisti, dei visitatori del parco, si disse positivo alla presenza dell'orso. All'epoca però lo studio Life Ursus prevedeva un numero minimo di orso da raggiungere di circa dai 40 ai 60 esemplari, considerando l'estensione del nostro territorio chiaramente, no? In base ai chilometri quadrati si prevedeva X esemplari. Ora, nella mozione, nell'atto di indirizzo, si dice che il dato ufficiale si aggira oggi a 100 esemplari, gran parte di questi 100 esemplari sono, come vi ho detto, localizzati in Val di Sole e nella Rendena e nel Giudicarie, dicono che siano molti di più rispetto ai 100 esemplari. E questo sta causando i problemi che tutti noi conosciamo, la confidenza di questi animali nei confronti delle persone, che portano ai ferimenti e purtroppo all'uccisione come ultima istanza, ma confidenza vuol dire avvicinarsi sempre di più agli abitati, semplicemente per rovistare nei cassonetti e per cercare cibo. Il pacco Bace all'epoca, che era appunto il piano di azione per la conservazione dell'orso bruno, prevedeva che i soggetti problematici, cioè bisogna difendersi dai soggetti problematici. Fra il 2009 e il 2019, come sapete, ci sono stati tanti episodi gravi, non vi dico le sigle degli animali che li hanno causati, ma insomma tutti noi sappiamo, leggendo giornali o i media, tutto quello che è successo. Gli orsi confidenti ad oggi sono stimati in 11, confidenti appunto con il mondo abitato sono 11, sono 4 quelli che si sono resi protagonisti agli attacchi alle persone. Vabbè, nell'aprile del 23 appunto è morto Andrea Papi a Caldessi in Val di Sole. Dopo di quell'episodio, nell'aprile del 2023, la quasi totalità dei sindaci trentini si è ritrovata con la provincia autonoma di Trento, col presidente Fugatti, chi in presenza e chi collegati su in sede consorzio per confrontarsi appunto su questa problematica. In virtù di questo è stato istituito un tavolo nazionale sulla tematica, tavolo dove partecipa il presidente Fugatti, l'assessore all'agricoltura Zanotelli, il presidente del consorzio comuni Pari del Giammoina, il ministro e i funzionari di ISPRA. Per quanto riguarda invece il lupo, perché in questo atto di indirizzo è stato alcuni sindaci, tra i quali anche il sottoscritto, ha voluto inserire nella tematica grandi carnivori anche la problematica del lupo. Il lupo nel 2015 era quantificato in 2 branchi, ora sono 29 i branchi presenti in Trentino. La riproduzione dei branchi chiaramente è molto importante, molto veloce, perché i nuovi nati sono tanti. Come sindaci abbiamo evidenziato la necessità di rivedere la modalità di gestione dei grandi carnivori presenti sul territorio provinciale. Individuare con precisione il ruolo delle amministrazioni comunali, cioè capire il tipo di responsabilità che cadono sugli amministratori locali. Ricordo che nei comuni dove non c'è la presenza di un commissariato di polizia, quindi presente solo a Trento, Rovereto e Riva del Garda, il sindaco è anche autorità di pubblica sicurezza. Per cui qual è il ruolo del sindaco nei confronti di quella persona che girando per i boschi nei nostri territori può essere aggredito? C'è responsabilità o meno? Abbiamo chiesto di definire anche questo. Abbiamo chiesto in quella sede anche che il nostro presidente Gian Moena faccia parte, come dicevo prima, del tavolo nazionale. Abbiamo chiesto alla provincia che ci vengano date anche informazioni tempestive sui fenomeni di predazione, cosa non sempre è successa anche negli anni passati. Dovevamo fare richiesta al servizio competente della provincia per avere i dati che invece, a nostro modo di vedere, dovrebbero essere tempestivi ed immediati. Abbiamo chiesto di estendere i dispositivi di difesa, spray antiorso, non solo ai dipendenti forestali della provincia, ma anche ai custodi forestali dipendenti dei comuni. Sapete che l'unica arma oggi utilizzabile è quella dello spray antiorso. Abbiamo chiesto di rivedere anche lo studio di fattibilità dei Fursus, perché quello che vi citavo prima del 93 chiaramente non stimava, non dà ampiezza dell'area stimata, non dà contezza del numero che, ripeto, erano previsti in 40-60 orsi, e poi la popolazione coinvolta era vasta perché riguardava province anche extra Trentino. Tutto ciò chiaramente porta a un dispositivo che, se avete avuto modo di leggere, porta, io non lo leggo in maniera integrale magari, disposto in tre punti, il dispositivo è questo: di prendere atto di quanto formulato in seno all'assemblea convocata dal Consorzio Comuni il 18 aprile, segnatamente quello dove si parlava della gestione dei grandi carnivori, che non può essere riferito a un singolo comune ma deve essere chiaramente riferito al territorio provinciale. Infatti in territorio interamente montano come quello trentino la presenza di grandi carnivori chiaramente espone a pericoli sia chi lavora in montagna, sto parlando delle maighe che monticano chiaramente le maighe, sapete anche in Lessinia ultimamente ci sono state delle predazioni, sono state uccise 10 vitelle, due asini e 8 vitelle, cosa grave, all'interno di un recinto, il Maiga Voldera, realizzato pochi anni fa dall'associazione allevatori della Vallagarina, compresa ovviamente la nostra Vallagarina di Ala, di fatto un recinto di 3 km e 4 di estensione, finanziato sia dalla provincia che anche in parte dal comune, seguendo le linee guida della provincia che ti dà il risarcimento dell'animale in caso di osservazione appunto delle principali ed elementari norme di protezione. La provincia paga all'allevatore predato il costo dell'animale, però non paga l'eutanasia, perché tanti animali devono subire eutanasia. Non è pagata l'eutanasia, tanti animali devono essere appunto soppressi in quel modo dai veterinari perché in sofferenza ovviamente, e soprattutto non viene pagato dalla provincia nel risarcimento danni il trasporto dal luogo dove sono stati predati al luogo di smaltimento. Questa è una richiesta che abbiamo fatto anche alla provincia, di integrare questo tipo di finanziamento, che però stiamo parlando di risorse economiche importanti, per la verità, però la bestia, cioè l'allevatore, si affeziona al suo animale, che sia una pecora, che sia un asino, che sia una vitella chiaramente. Quindi c'è un dilagare di questa problematica, per cui sono in allarme i maighesi, i nostri allevatori di Ala, dopo le predazioni di qualche giorno fa addirittura stavano pensando di tornare in valle con gli animali, perché chiaramente impotenti davanti anche a predazioni pure in presenza di un recinto. Dopodiché incolumità per i cittadini, tante sono le disdette nei territori turistici, soprattutto per la presenza dell'orso, non tanto del lupo. In Val di Sole ci sono state parecchie disdette, mi dicono, e soprattutto il turista che chiama per prenotare la vacanza chiede se c'è sicurezza nel passeggiare nei boschi e quant'altro. Per cui il primo punto è prendere atto tutte le considerazioni che avevamo fatto negli incontri sindaci e provincia. Secondo punto, di impegnare il sindaco a portare al presidente della provincia autonoma di Trento, al presidente del consorzio comunale, la seguente posizione del comune. In questo caso, dove si dice questo, la leggo. L'elevato numero di grandi carnivori ad oggi presenti nel territorio provinciale e la prevedibile evoluzione del numero non sono in grado di assicurare la convivenza con l'uomo. Ferma restando la necessità di introdurre immediatamente nell'ordinamento nuovi strumenti per assicurare una miglior gestione dei grandi carnivori presenti sul territorio provinciale e una capacità di intervento delle istituzioni immediato ed incondizionato nelle situazioni problematiche, ordine di captivazione e o abbattimento, da attuare acquisite le necessarie valutazioni tecniche. Il numero di orsi e lupi va da un lato ridotto, dall'altro attentamente controllato. Occorre inoltre proseguire ed implementare le diverse misure previste nei documenti di studio per la miglior gestione proattiva della convivenza uomo-grandi carnivori. Informazione, cassonetti anti-orso, misure per la gestione degli orsi problematici, eccetera. Punto 3. Promuovere la costituzione di un comitato di supporto tecnico-scientifico provinciale con l'obiettivo di elaborare proposte per la gestione dei grandi carnivori. Le posizioni dei sindaci trentini in conclusione di quegli incontri chiaramente era un po' variegata. Chi vedeva come aspetto positivo la solo selezione, chi voleva addirittura in un momento chiaramente, come si può dire, anche sensibile, no? In Val di Sole chiaramente è sollecitato giornalmente dalla cittadinanza di intervenire ed è magari anche accusato di non intervenire, anche se non è nella potestà di un sindaco intervenire nei confronti di grandi carnivori, non possiamo farlo, la gente è spaventata chiaramente. Io sono stato al funerale di Andrea Papi e parlando con tanti amici di lassù mi dicono che a volte addirittura le persone hanno paura a uscire la sera a portare l'umido nel cassonetto dell'umido, perché chiaramente l'orso frequenta spesso i giardini di queste case e chi non ha mai visitato Caldesma, tutta la Val di Sole, meno male sa che i paesi confinano tutti con i boschi. Andrea Papi, quando è stato ucciso, era su una pista non ciclabile ma su una strada forestale che faceva una passeggiata, una corsa, insomma, per cui non era sperduto in mezzo ai boschi, era ai limiti delle case. Quindi la preoccupazione c'è sicuramente. L'importanza di questa mozione, ripeto, ed è per questa che viene portata ai tutti i consigli comunali, è dar forza e far vedere che il problema interessa l'intero territorio provinciale e non può essere disgiunto territorio per territorio. Cioè noi non possiamo dire l'orso tanto è in Val di Sole, chi si arrangia qui della Val di Sole. Noi ne abbiamo uno sul Monte Baldo orso. Qualche anno fa c'era anche, per la verità, con le Dolomiti, vi ricordate l'incursione nella capanna Sinel, però da noi il problema orso è meno sentito ovviamente che in altre realtà, da noi è più sentito il problema lupo. Il problema lupo ancora chiaramente non ci sono stati attacchi verso l'uomo, c'è chi dice, probabilmente ha ragione, non so, che è da 150 anni che non si registrano attacchi all'uomo, dovrebbe, io non so, non sono un esperto, speriamo rimanga così per altri 150 anni su. Però l'orso, la prima uccisione e l'ha fatto, speriamo che non si ripeta questa. Quindi quello che vi chiedo è di approvare questa mozione, ripeto, perché è importante che tutti prendano atto di questa problematica e che la provincia si adoperi sui tavoli nazionali affinché vengano trovate le soluzioni giuste, in accordo con ISPRA, in accordo col Ministero, in accordo con tutti, però purché si trovi una soluzione in modo che le persone non siano in pericolo. Questa è la problematica vera. Mi sembra di aver spiegato sufficientemente questa mozione. Scusate se l'ho tirato un po' per le lunghe, ma insomma ne abbiamo parlato più volte ed è un discorso ricorrente da tempo, insomma, sui nostri banchi.
Grazie Sindaco. Apriamo quindi la discussione. Vedo prenotato il consigliere La Sega. Prego.
Grazie Presidente, buonasera colleghi. Per la delega che mi è stata affidata nel corso di questa amministrazione ho l'obbligo morale di portare una testimonianza a favore della mozione presentata dal nostro sindaco, testimonianza che ho costruito nelle scorse settimane confrontandomi con gli allevatori del nostro comune, con cui ho condiviso e condivido tuttora un sentimento di frustrazione e di impotenza riguardo di questa questione. Come tutti voi sapete, gran parte delle aziende zootecniche del nostro comune nel periodo estivo portano le vacche a pascolare sui prati di Alessinia. Frutto dell'esperienza di convivenza con il lupo delle stagioni passate, per le vitelle, che sono animali di circa un anno, è stato dedicato un'area di 14 ettari presso Malga Boldera, al confine della nostra provincia con quella veronese, delimitata, recintata, come diceva il sindaco, con 7 fili elettrici di un'altezza di 1,60 m, manutentata e costruita con la supervisione del Corpo Provinciale Forestale. Purtroppo queste precauzioni non hanno dissuaso il lupo ad introdursi all'interno di questo recinto e ad abbattere 10 delle vitelle presenti, che all'inizio della stagione, nella stagione di alpeggio iniziata a fine di maggio, c'erano 50. Ora, sicuramente la predazione è il fatto più eclatante della presenza del lupo sui passi dell'Alessinia, però gli allevatori riscontrano delle situazioni che sono sulle vacche da latte che sono riconducibili alla sua presenza, quali la perdita di produzione, aborti precoci, un allontanamento di certi elementi dalla mandria causa rimboscate notturne. Se la perdita di un animale non è solo una perdita organizzativa, perché le vitelle saranno gli animali che poi andranno ad aggiungersi nel gruppo di lattazione in stalla, non è solo una perdita economica, come diceva il sindaco, che è a carico dell'allevatore, e l'eutanasia praticata dal veterinario sull'animale dilaniato che è ancora vivo è a carico dell'allevatore, il recupero della carcassa sui prati è a carico dell'allevatore, lo smaltimento. Se gli allevatori decidessero di abbandonare, come ha detto prima il sindaco, a stagione in corso l'alpeggio o di non ripresentarsi più nelle prossime stagioni, gli animali mantenuti in stalla andrebbero a incidere sul bilancio economico aziendale, perché andrebbero mantenuti, come ha detto prima, le malghe resterebbero chiuse e ci sarebbe anche un impatto ambientale sui prati, perché non più pascolati favorirebbero l'avanzamento del bosco. Il comparto zootecnico comunale è un patrimonio che conta una decina di aziende che insieme al comune di Avio formano una nicchia nel fondovalle della Bassa Valle Agrina. Sono aziende di tipo familiare, non di tipo industriale, quindi c'è un rapporto umano con questi animali e hanno un discreto ricambio generazionale. L'alpeggio è una pratica che si tramanda di generazione in generazione, che caratterizza e differenzia tutte le regioni dell'arco alpino. Probabilmente sarà una delle poche carte che avremo in futuro per tutelare la zootecnia di montagna, perché altrimenti verrebbe spazzata via dalla concorrenza. L'alpeggio sta quindi alla base della zootecnia di montagna e sta alla base di quel progetto futuro di sviluppo economico di cui tanto parliamo, di connubio fra agricoltura e turismo, che abbiamo in mente per il Trentino del futuro. Ora, cari colleghi, non vi ho portato una testimonianza di un colore politico, ma una testimonianza di allevatore, visto che sono allevatore anch'io, di altre specie, ma mi medesimo benissimo in questa situazione. La zootecnia di montagna non è che possa entrare in crisi, è già in crisi. Come si diceva all'assemblea da quel diretti di un mese fa, se la politica non interviene con gli strumenti necessari, si va verso l'estinzione. Grazie.
Grazie mille, consigliere Sega. Prego, vedo prenotato forse consigliere 12. Ah, ecco, l'assessor Gatti, prego.
No, perché ero mia, adesso ero mia.
Ah, eccola, grazie. Sì, volevo integrare quanto detto già dal sindaco e dal consigliere Sega, in merito a quanto comunque nel comune di Ala è stato fatto in questi anni, nel senso che è vero, come diceva il sindaco, il comune non ha titolo per intervenire in maniera pesante, se non, come è stato illustrato, aiutando per le recinzioni e l'informazione. Ecco, su questo argomento devo dire che nel corso degli anni sono stati fatti due incontri, prima dell'era Covid, passatemi il termine, dove appunto aveva partecipato anche l'assessore Zanotelli, una di queste, e si era illustrato quella che era il problema legato ai lupi, in modo particolare perché noi ovviamente l'orso non ce l'abbiamo sul nostro territorio, per fortuna. E oltre a questo era stato fatto un momento di informazione nei confronti dei ragazzi delle scuole, divulgando un volantino che era stato predisposto qua in comune con l'ausilio della forestale, della nostra forestale, dei custodi forestali e della stazione forestale, e distribuito proprio a tutti i ragazzi. Oltre a questo, all'inizio di quest'anno, nell'ambito delle 2-3 serate che sono state fatte, sempre con la collaborazione del consigliere Sega, riferite al club 3P, che ha visto partecipe il deputato europeo Dorfman e l'assessore provinciale Zanotelli, 2 serate a tema, si è comunque intervenuti sull'argomento sia a livello europeo spiegando quelle che sono le normative e a livello provinciale spiegando cosa si può fare e cosa non si può fare. Come ultimo, ma visto che è stato fatto proprio qualche mese fa, abbiamo ridistribuito i volantini rifatti, questo è quello della provincia, questo è il nostro, a tutti i ragazzi delle scuole del nostro territorio, proprio per spiegare quali sono i comportamenti da adottare, come il lupo in genere si atteggia nei confronti della popolazione, cosa è bene fare e cosa è bene non fare, proprio per cercare di dare un po' di informazione sul territorio. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo fatto. Poi, se permettete, questa sera sostituisco, anche se è qui presente, il mio capogruppo, visto che appunto in qualità di assessore all'ambiente volevo approfittarne per esternare quella che sarà la nostra posizione in merito a questo argomento. Biodiversità e integrità ambientale, due aggettivi che non esprimono lo stesso concetto, anzi in questo preciso momento si può certamente affermare che sono contrapposti. Potrà sembrare incredibile, ma per molti aspetti è proprio così. La biodiversità, quella del nostro ricco e stupendo territorio, che parte dalle sponde dell'Adige per arrivare alle cime delle piccole Dolomiti in sinistra orografica e alla sommità del Baldo in destra orografica, con i vigneti, i boschi, i prati e anche zone brulle che di primo acchito sembrano prive di vita, ma che così non sono. Questa biodiversità, frutto sì degli agenti esterni meteorologici, ma anche dell'azione millenaria dell'uomo, è sinonimo di ricchezza naturale ed è al tempo stesso estremamente fragile e delicata. Ogni variante che viene volontariamente o involontariamente inserita può favorirne lo sviluppo oppure determinarne il degrado. Integrità naturale, vale a dire un territorio intonso, integro, dove le attività dell'uomo non sono presenti e la natura fa il proprio corso implacabilmente e inesorabilmente. Penso che da questo punto di vista quello che ha raccontato prima il consigliere Sega in merito all'eutanasia dell'animale che è ancora in vita, però è stato predato, sia veramente incredibile, nel senso che la natura da questo punto di vista non ha pietà. La natura è natura, punto. È facile intuire che la nostra valle, il nostro territorio, nemmeno negli anfratti più reconditi, può essere abbandonata all'integrità naturale, pena il pagamento di uno scotto improvviso e imprevisto, come purtroppo le cronache attuali ci raccontano, determinato da fenomeni meteorologici sempre più devastanti, accaduti anche vicino a noi. Ricordiamoci la tempesta Vaia del 2018. Ecco allora che pensare ad un governo, una gestione di fenomeni naturali, dal taglio delle piante alla gestione del selvatico, non può essere visto come un'ingerenza e non può più essere abbandonato al caso, ma necessariamente debba essere ponderato e guidato, o meglio ancora gestito. Ne va dell'interezza stessa del nostro territorio e in buona sostanza delle nostre comunità. Proviamo per un attimo a pensare a cosa sarebbe la Lessinia Alense senza la presenza dei propri allevatori, del bestiame che pascola e garantisce la sopravvivenza dei prati alpini. Però al tempo stesso pensiamo alla presenza degli ungulati nel fondovalle e negli appezzamenti coltivati e i danni conseguenti. Faccio un inciso personale, vi inviterei a vedere le mie vigne in quel di Santa Margherita, predate in questo caso dai cervi. Risulta evidente che la gestione dei grandi carnivori, che per loro natura sono al vertice della catena alimentare, diventa la chiave di volta per garantire e migliorare l'apprezzabilità del nostro territorio, la presenza dei nostri concittadini anche nelle zone più periferiche e conseguentemente il controllo del territorio e la sostenibilità economica del nostro agire, magari con un approccio nuovo permesso dalle nuove tecnologie con le quali monitorare, selezionare e gestire la fauna e la flora, in sostanza l'habitat, al fine di poter raggiungere un equilibrio più armonico possibile fra interessi, sicurezza e tradizioni delle nostre genti e il ritorno della natura agli spazi che l'uomo non usa più come un tempo. Questo è lo spirito contenuto in questa mozione e questo è lo spirito con cui il gruppo consigliare del PAT intende sostenerla e promuoverla per garantire una crescita sostenibile sempre più attenta agli aspetti naturalistici, nel rispetto delle tradizioni con lo sguardo vigile nei confronti della sicurezza in senso lato e della sostenibilità economica delle nostre comunità. Per questo motivo il gruppo consigliare del PAT esprimerà il proprio consenso all'approvazione di questa mozione. Grazie.
Grazie Assessor Gatti. Prego Vice Sindaco.
Ho sbagliato, smorzato. Grazie Presidente. Belle parole, soprattutto quelle dello Stefano, MPAS. L'MPAS nel senso che non rimangano solo parole. E io ho vissuto, come ha visto il sindaco, come ha visto il mio collega consigliere Sega, proprio con sabato scorso eravamo in quel della Sega. Ho vissuto però altre esperienze proprio in merito ai lupi negli ultimi anni, no? Proprio per il mio assessorato che ho con i forestali, nell'andare a vedere quello che sta succedendo in Sinia. Prima i cinghiali, adesso i lupi. Poi giustamente ricorda l'assessor Gatti i cervi che mangiano le vigne, la natura, diciamo. Ricordiamoci però che questa mozione presentata a livello provinciale, diciamo, e da tutti i consigli io spero che venga con una considerazione unanime veramente, perché se no rimangono solo parole emozionanti e basta, ok? Ecco, ma veramente lo dico col cuore, vedendo un nostro agricoltore che la settimana scorsa 5 capi, facciamo presto, 5 per 3 do il massimo 15.000 euro, ma non sono solo i 15.000 euro ragazzi, sono una fine magari di un'attività che magari è 30 anni che l'ha iniziata sto ragazzo, no? Ok? Il signor Bazzanella. Ve lo dico, perciò andiamo, usciamo anche con questa mozione tutti assieme all'unanimità. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Se non ci sono altri interventi, passerei con la votazione della mozione. Favorevoli? Unanimità. Mi fa molto piacere. Grazie. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno e quindi al punto numero 6. Mozione pervenuta in data 12 maggio 2023, assunta protocollo comune di Ala in data 15 maggio 2023, con numero protocollo 8347, avente ad oggetto co-housing ad Ala, commissione di studio. Presentata dal consigliere Mondini Sergio, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico per il Trentino, e dal consigliere Parmesan Stefano, appartenente al gruppo consigliare La Bussola di Ala. Prego, lascio la parola a consigliere Mondini. Prego.
Allora, parto immediatamente con la lettura, in modo che, se possibile, restringiamo anche i tempi. Allora, l'oggetto l'ha letto il Presidente, ma si tratta insomma di capire se è possibile costituire una commissione di studio per la problematica del co-housing qui ad Ala. Allora, qualsiasi studio sull'evoluzione demografica nella società italiana mette in risalto come nel prossimo futuro avremo meno residenti. Di qui al 2050 l'Istat prevede la perdita di 5 milioni di abitanti. Avremo anche più anziani e le famiglie saranno più piccole. È in crescita infatti il numero delle famiglie, ma con un numero medio di componenti sempre inferiore. Ci sono meno coppie con figli e più coppie senza. E ancora, il rapporto tra individui in età lavorativa, cioè tra i 15 e i 64 anni, e non lavorativa, tra i 0 e i 14 e la fascia oltre i 500, passerà da circa 3 a 2, che era stato registrato nel 2021, a circa 1 ad 1, che è previsto per il 2050. Continuando, secondo l'Istat, nel 2041 è previsto che saranno ben 10,2 milioni le persone con almeno 65 anni che saranno destinate a vivere da sole. Comunque vadano le cose, dovendo fronteggiare i fabbisogni di una quota crescente di anziani, l'impatto sulle politiche di protezione sociale sarà sempre più importante. L'aumento della prospettiva di vita media sicuramente comporterà un futuro aumento di fabbisogni di assistenza tra le fasce di persone anziane. Un maggior numero di anziani soli può però generare anche risvolti positivi. La longevità porta anche una migliore qualità della vita e di salute, energie e spirito tali da poter consentire a queste persone di svolgere un ruolo attivo nella società. Ad esempio, come già accade oggi e verosimilmente un domani, supportando le famiglie dei propri figli nella cura dei nipoti e garantendo loro sostegno economico. La crescita dell'aspettativa di vita, fatalmente, si scontra con il problema della solitudine delle persone. È necessario imparare ad invecchiare anche al fine di modellare uno stile di vita proprio ed individuale. Oggi non basta più disporre di un posto letto presso una casa di riposo, di qualche ora di assistenza domiciliare, dei servizi di una badante. Questi, oltretutto, si dimostrano sempre più come servizi sicuramente necessari, ma anche altrettanto difficili da tarare sui desiderata dei singoli. Ognuno di noi ha bisogno di essere protagonista della propria vita. Deve poter disporre dell'opportunità di preparare al meglio la propria vecchiaia, costruendo per sé un modello nuovo di vita in cui prevalgono le scelte piuttosto che le imposizioni, senza tralasciare la necessaria socialità e solidarietà. Ma quali possono essere allora le soluzioni pratiche? Esistono degli strumenti e delle attività che possano contribuire a rendere l'anzianità sempre di più solo una fase della vita come le altre, da vivere in piena serenità? Grazie.
Grazie, consiglier Mondini. Scusi.
De Rossi che ha... Ma quali possono essere allora le soluzioni pratiche? Esistono degli strumenti e delle attività che possono contribuire a rendere l'anzianità sempre di più solo una fase della vita come le altre, da vivere in piena serenità? Nella consapevolezza di queste tendenze e della necessità di trovare soluzioni adatte, il Circolo di Ala del Partito Democratico del Trentino, lo scorso 20 aprile, ha proposto una serata di informazione e riflessione sui progetti di co-housing attuati in Trentino, coinvolgendo associazioni, cooperative, amministratori pubblici ed operatori sanitari. Il co-housing è un modello abitativo, scelto consapevolmente da un gruppo di persone, che hanno singole abitazioni, partecipi di uno stesso progetto, ma è anche un progetto di condivisione di spazi, valori, tempi e servizi, che vengono svolti anche vicendevolmente. Un co-housing, solitamente organizzato in tante abitazioni private, complete di tutti i servizi, cucina, bagno, camera da letto, a cui si aggiungono spazi comuni esterni e interni che vengono utilizzati come salone dove eventualmente mangiare insieme, laboratori per il fai da te, lavatrici comuni, orti comunitari, biblioteca, angoli per i bambini, nidi familiari, eccetera, a seconda delle esigenze e delle composizioni delle famiglie dell'abitato. Non esiste un modello unico di co-housing, ciascun progetto parte dalla partecipazione attiva delle persone che intendono aderirvi, ma in generale si tratta di un diverso approccio ai problemi della popolazione anziana, un approccio che coniuga la necessità di innovare l'organizzazione dei servizi contenendone fortemente i costi. Il Partito Democratico, con l'iniziativa informativa dello scorso 20 aprile, ha voluto rendere partecipe la popolazione di Ala della possibilità data da questo strumento, che anche nel nostro Trentino può vantare iniziative che camminano già da oltre 30 anni, e che continuamente si rinnovano e adeguano alle quotidianità di chi le vive e le anima. È nostra intenzione portare ulteriori contributi per far partire anche ad Ala un percorso di riflessione tra la popolazione, stimolando l'amministrazione comunale ad approfondire e magari accompagnare l'avvio anche ad Ala di iniziative di co-housing. Per queste ragioni, i sottoscritti consiglieri comunali propongono la seguente mozione. Il Consiglio Comunale di Ala impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire una commissione comunale composta da consiglieri della maggioranza e della minoranza ed eventualmente con l'apporto di esperti esterni per effettuare 1. Lo studio del fenomeno della coabitazione elettiva e solidale, 2. L'analisi di esperienze significative presso comuni della provincia di Trento o di realtà interessanti in altre regioni, 3. L'analisi dell'evoluzione demografica nel comune di Ala in modo da individuare le tendenze per i prossimi anni, 4. La verifica della possibilità di uso degli immobili dismessi nel centro storico di Ala, pubblici o privati che siano, per lo sviluppo dell'esperienza di co-housing. 5. La verifica sulle modalità anche finanziarie con cui il Comune di Ala, raccordandosi anche con la comunità di Valle, possa divenire un soggetto attivo nell'avvio di tali esperienze. L'altro impegno a cui si impegna il Sindaco e la Giunta in questa proposta, assegnare a tale commissione il termine del dicembre 2023, entro il quale dovrà relazionare al Consiglio sul proprio operato e su quanto abbia rilevato possa essere attuato sul territorio. Fiduciosi in un accoglimento, porgiamo gli istinti saluti. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Ho prenotato l'assessor Gatti per la discussione. Ah, dallo stesso, ok. Assessor Approne, prego.
Ok, buonasera a tutti. Innanzitutto mi scuso col consigliere Mondini, mi stavo io interfacciando con la segretaria in merito a questa mozione su un cavillo di regolamento, quindi chiedo scusa per l'interruzione. E ringrazio anche per aver portato all'attenzione del Consiglio Comunale un argomento che è sicuramente interessante e nell'ordine sia di quanto proposto nel dispositivo sia nella modalità della commissione. Ecco, approfitto del momento per dare conto ai colleghi e al Consiglio Comunale di quanto in effetti la questione sia stata in questi anni dibattuta sia in seno alla Giunta sia prevista anche come impegno di programma amministrativo, quindi vi do un attimo informazioni in merito a questa. E poi farò anche una proposta per una leggera modifica del dispositivo che spero verrà accolta sulla base di quanto dirò adesso. L'amministrazione comunale di Ala, nell'ambito del progetto di integrazione tra giovani e anziani, in effetti sta valutando la ricerca e la realizzazione di nuovi spazi per forme di co-housing che permettano la condivisione di spazi per un aiuto reciproco, esattamente così come previsto nel programma amministrativo 2025. A seguito di un monitoraggio, fra l'altro richiesto recentemente in novembre, se non ricordo male, richiesto dalla provincia attraverso il consorzio dei comuni, sono stati indicati una serie di immobili che potenzialmente potrebbero rappresentare l'ottimale approdo di tale progettualità. Nello specifico essi sono l'ex Slanzi, per capirci, il condominio dei 10 alloggi famoso che abbiamo appunto in proprietà, Villa Italia dotata di un alloggio e l'edificio quello di via Cesare Battisti. Inoltre nell'ambito dell'implementazione in essere dei servizi dedicati all'ambito sociale inseriti sia nei disciplinari family che nelle direttive dei distretti famiglia che il Comune di Ala si sta impegnando a progettualizzare, le iniziative di abitare collaborativo sono in fase di analisi da parte dell'assessorato competente, da me insomma, in particolare le iniziative di co-living, mi riferisco specialmente a una che ho avuto modo di analizzare nel recente, cioè in Val di Cembra, ovvero la modalità abitativa in cui i nuclei familiari che risiedono negli alloggi privati di un immobile condividono un percorso di vita che li coinvolge attivamente all'interno della comunità con il fine di favorire nuove reti sociali, solidarietà e benessere sociale nel contesto territoriale in cui sono insediati, e quelle di co-housing, che è in effetti affine al primo, avendo però come fine primario, come ben sapete, la mutua solidarietà e collaborazione e quindi particolarmente incline a essere affiancato ai servizi per gli anziani. Quindi ecco, per tale motivo, ritenendo che prima di innestare progettualità di questo tipo era necessario operare per ordine, cioè preventivamente lavorare sul monitoraggio e implementazione dei servizi per ogni fascia sociale regolata attraverso il protocollo del certificato Family che, come ben sapete, vi ho detto, è stato appena ottenuto, tale iniziativa è ancora in fase di analisi, però permane la volontà di proseguire attraverso la collaborazione sia col distretto famiglia che con la provincia autonoma di Trento. A tal fine proporrei, se i colleghi insomma, pensano di poter asserire, di trasformare la mozione in ordine del giorno, in quanto appare lo strumento più idoneo attraverso il quale dare forza insieme a una volontà già espressa da questa amministrazione, che in questo modo si impegna a condividere con il Consiglio, anche attraverso una commissione apposita, le varie fasi di avanzamento del progetto. Per cui al di là proprio di un cambio che più che sostanziale è di forma, quindi da mozione a ordine del giorno, l'unica modifica al dispositivo che vi propongo è il termine entro il quale assegnare i lavori della Commissione, cioè essendo luglio adesso, praticamente quasi luglio, dicembre 2023, insomma, se vogliamo prenderci un impegno che poi riusciamo anche a portare attivamente a termine, io vi proporrei primavera 2024, insomma, ecco. Però al di là di questo, tutto il resto non verrebbe modificato. Quindi ecco, questa è la proposta che vi faccio. Anzi, se volete, ve la porto. Praticamente la trasformazione si sarebbe semplicemente da mozione a ordine del giorno, per cui cambia il contenitore, diciamo, e mentre nel dispositivo semplicemente dicembre 2023 in primavera 2024, per permetterci in effetti di metterla operativa questa commissione della porta.
Grazie, assessore Prone. Mentre gentilmente ci distribuisce, vedo prenotato il consigliere De Rossi, prego.
Volevo fare una domanda ai proponenti. Come commissione di studio voi intendete commissione come prevista da regolamento, quindi diventa una commissione a tutti gli effetti integrativa rispetto a quelle permanenti, oppure una commissione di studio come fatto